ララリラララリララ、へへへ、allora、eccomi qua, eccomi qua, mamma mia, ma che robina, è robina, alla gente viene proprio l'acquolina in bocca, tutte le parti, l'acquolina qui, guarda come, come sono vestito bene oggi, sono proprio, come dire, elegante, molto elegante, molto elegante. Allora, la Divina Enoteca ci ha dato il suo, come dire, il suo verbo, non solo il verbo ma anche il salame, oggi, insomma, la prossima settimana penso parlando di vini, sono tanti gli argomenti, tanti argomenti, perché un'enoteca, specialmente se l'è divina, allora, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato odiato, umano e disumano, amico G, vorrei partire subito con la siglettina così ci si pensa più. Ti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che vieni qui mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao cao cao tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così, io te dico ciao G, un semplice saluto sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito, ciao 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 vieni qui. Così, ciao G. Persino nell'Aidao, dao, dao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, ci troviamo, ciao, 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 noi siamo quelli lì, che dicono ciao G. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, fa sentire meno solo, ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì, così, 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 ciao, G, ciao, G, come va? Insomma, no, tutto bene, tutto perfetto, siamo in diretta, sono le 21:36, dico bene, sì, 21:36 del giorno 11, ah, perché io devo stare attento per la pulizia strade, sì, perché è una cosa incredibile, dunque, allora, io intorno a casa mia c'ho la pulizia strade in vari posti a seconda dei giorni, no? Quindi devo ricordare dove ho messo la macchina, oh, allora l'ho messa in un punto, ma ce la posso mettere? Sì, perché sennò prima di mezzanotte devo andare a levarla, in quanto il venerdì dispari. Dalla mezzanotte in poi, venerdì disparisce la pulizia strade, che poi bisogna stare attenti il giovedì, perché dice venerdì, ma bisogna stare attenti il giovedì, e siccome oggi è giovedì dispari, domani è venerdì pari. Ah, meno male. Ma ti rendi conto come deve vivere un essere umano? Un essere umano deve vivere così, perché poi ogni secondo sabato del mese invece c'è sulla strada che fa angolo, quindi secondo sabato del mese, no, dove vanno, non niente sabato, poi però il giovedì pari ogni giovedì pari sempre alla mezzanotte, poi c'è nell'altro tratto di strada che è un po' più in là e va fino a un certo punto, mentre il sabato, cioè la domenica dispari, c'è in un'altra vasta zona che comprende una grande piazza storica di Firenze, così, io devo stare attento a tutti, quindi il venerdì dispari, il giovedì pari, il secondo sabato del mese e la domenica dispari. Io devo stare attento a dove metto la macchina intorno a casa. Ora ditemi voi se questo è un modo per poter vivere una vita tranquilla. Te la rendono impossibile. Matteo, ma quella roba è la mamma alle strade senza spostare le macchine, ma esiste ancora o è... allora, non lo so, perché tanto comunque dal centro non ci passerebbe, sì, troppo strette le strade, come si fa, pipiripi, allora che cazzo serve, scusa, abbi pazienza, mi sembra di essere la Loredana per te, come parla lei, vabbè, no, per dire, effettivamente, insomma, vero? No, io sono Firenze, rizzati, anzi quasi mi piacerebbe farla subito, perché poi vorrei affrontare un argomento che mi è stato titillato, che mi è stato, come dire, proprio, insomma, quando si parla di caccia io non resisto, mi viene portata l'attenzione questo argomento, io devo parlarne, quindi parlerò di caccia e di... soprattutto anticaccia, ovviamente, no? Sì, perché io sono da sempre, hanno 30 anni che io conduco, 30 anni insomma, in un modo o nell'altro, una campagna contro la caccia, lo so. E ora vediamo, abbiamo degli argomenti oggi per parlare di questo, se no magari non mi metterei a parlarne così, ma c'è un motivo ben preciso, l'ho anche messo su Facebook. Quindi, già, Firenze, sarebbe si rizzasse, cioè, se si rizzasse sarebbe il terremoto, ti rendi conto? Poi ho visto, con tutta l'acqua che è venuta in questi giorni, l'Arno, tranquillo, buono, non ha fatto nulla, è rimasto lì, l'ho visto oggi, tranquillo, ieri, cioè, veramente... è piovuto, ieri c'è stato un altro boom, un rovescio d'acqua, tanta roba, allora, anzi persino la grandine, e invece come mai, cosa gli piglia, cioè quando, nemmeno una pienina insomma di ele, anche le piene, sai, vedi se piene, tutte color caffellate, no? L'Arno va, e vedi, cioè, madonna, è piena, però non arriva a inserire più di tanto. Poi invece improvvisamente i 4 novembre, e allora io mi sposto leggermente, anzi per spostarmi farò così, guarda, mi sposto dalla parte, da che parte? Dalla parte del logo, cioè da questa, a questa parte mi sposto. Eccola qui, no, poi non mi ricordo bene i parole, le parole sono importanti, chi lo diceva? Ah, Moretti, le parole sono importanti, lo so, sono, no, io sono d'accordo io, sono importanti sì le parole, io sono un cumulo di parole, io sono fatto di parole, tutti, i miei pori non sono pori, sono parole, gli occhi non sono parole, sono tutti i peli e ciò, qualsiasi, tanto siamo tutti ricoperti di peli anche se non sembra, le mie caccole sono di parole, tutte fatte di parole, la lingua poi se ne parla, Firenze rizzati, tirati su, sei stata capitale ma sei ridotta male, Firenze rizzati sempre di più, già, da troppi secoli ti sei sdraiata giù, solo il tuo popolo ti salverà, forza ragazzi che Firenze ancora c'è, dalle sue ceneri rinascimento, a bestia. Firenze rizzati, ce la farai. Ti hanno sfregiata, ma noi ti si renderà la tua grandezza, la tua dignità. Rinascimento, a bestia. A bestia, sì, rinascimento, rinascimento, rinascimento. A bestia, a bestia, Firenze rizzati, Firenze rizzati, Firenze rizzati, tirati su. Sei stata capitale, ma sei ridotta male. Firenze rizzati sempre di più. Dai, dai, rinascimento, 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 rinascimento. A bestia, a bestia, rinascimento, rinascimento. Rinascimento, rinascimento, bestia.
Ovvio. Ovvio. Di solito la faccio verso la fine, quando mi va di farla, no? Facciamo piacere, fatta all'inizio. Allora fermi tutti, perché qui ora interviene un personaggio. Come si fa? La nonna è difficile, no? È una cosa che voi non potete vedere in questo momento, ma che io sto facendo qui sotto. Ecco, aspetta. No. Quest'altro forse viene meglio. Sì, senz'altro. Attenzione. Fermi tutti, perché... Invigile. Questi sono i guantoni, i guanti da vigile urbano, ma sono i guanti vecchi, antichi, sono i guanti del film Il Vigile di Alberto Sordi. Sono questi, io ce li ho. Ecco, ovvio, ogni tanto mi fai il vigile anche a me. Sono proprio i guanti veri e propri, vedi, guarda, come allargati così, guarda Ganzi come sono, guarda che ganzà, belli larghi qui. Con questa cosina, questa specie di passerina. Vabbè. E poi qui il pigino, vedi qua, qui c'è il pigino, vedi, qui c'è il pigino, si può aprire se la mano è troppo grossa, no? Insomma, io ho le mani piccole. Vabbè. I guanti di Alberto Sordi, sì, sono belli, eh. Ricordate il film Il Vigile? Era bello di nulla. Albertone. Lui è sempre stato Albertone. Ma ora vorrei entrare, dopo questa sceneggiata, vorrei entrare, cari amici del vostro caro dolce amaro, amatoriato umano e disumano amico G, perché magari non dico mai chi sono io. Lo dico? Scusa, c'è scritto qui, Tele G, G sono io. Vabbè, in ogni caso, diciamo sì, perché se no che sarebbe a fare? Dunque, vorrei entrare. Ma dipende se c'è il buco. No, vorrei entrare nell'argomento. L'argomento, la caccia. Perché sono stato portato a intraprendere questa puntata cacciatrice, diciamo così? Da un articolo che ora sto vedendo, voi non lo vedete, ma se vogliamo lo vedete anche voi, è questo qua. Cacciatori Brambilla, guerra di cifre. La denuncia delle associazioni venatorie e anche Paperino e il signor Mano Destra tra gli amici del manifesto. La replica, i nomi fittizi vengono regolarmente rimossi. Caccia, sondaggio a confronto per il ministro l'88% è contro, per i cacciatori solo il 55%, capito? Vabbè, però fammi leggere questo articolo, no, perché è da lì che vedo che questa, c'è la Brambilla, c'è la parmigiana rossa, quella fa sempre bene le cosce. E questa volta invece le cosce ha tirato fuori la coscienza, no? Hanno fatto risultare il signor Mano Destra, il signor Mano Sinistra e persino Paolino Paperino dal sottoscrittore del manifesto La coscienza degli animali, la coscienza appunto, la coscienza invece che le cosce, no? Perché lei è famosa per accavallare le gambe, no? Lanciato a maggio, quindi insomma già da un po', dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla e dall'oncologo Umberto Veronesi, quindi come dire, due persone che più o meno stanno da due parti opposte della barricata di solito, che lui mi sembra sia stato ministro ma al tempo di Prodi, no? Ecco, con una prova sul campo documentata da un video postato su YouTube, le principali associazioni venatorie italiane, perché i cacciatori sono incazzati, via email e senza richiesta di dati sensibili, infatti è possibile per chiunque aderire più e più volte all'iniziativa e contribuire così a far avanzare il contatore degli amici. Se sono più di 222.000, mi sembra oggi. La video denuncia è stata diffusa in rete e poi rilanciata dai principali siti pro caccia. Ovviamente ognuno tira l'acqua al suo culino, al suo mulino. Evidentemente che hanno accusato il ministro di fare dichiarazioni citando a supporto delle sue tesi numeri inaffidabili. In serata, però, è arrivata la replica dello staff del coordinamento animalista. È solo un tentativo di screditare il nostro movimento di opinione e tutti coloro che hanno sottoscritto il manifesto. Controlliamo con regolarità tutti i nominativi di coloro che aderiscono ed eliminiamo gli eventuali errori e mistificazioni di dati, che peraltro sono molto rari. Ecco, cioè, io ho aderito anche io oggi ho visto questo articolo, sono andato a guardare il sito, ho letto il manifesto e condividendolo ho aderito anch'io, ho messo nome, cognome, indirizzo, tutto quanto, per cui questo veniva richiesto, ho messo la email, ho messo tutto regolarmente e poi credo che anche avendolo pubblicato sul mio profilo Facebook qualcun altro abbia aderito dopo di me, senz'altro. Dunque, insomma, il discorso è questa diatriba sul numero, che a me poi fa poco, mi interessa poco. L'onorevole Brambilla non ha ancora replicato in prima persona su questa specifica questione. Martedì si è ottenuta a Roma la seconda giornata nazionale della coscienza degli animali e nell'occasione l'esponente del governo è tornata a parlare di caccia e della possibilità che essa venga progressivamente ridimensionata e abolita. L'attività venatoria, secondo il ministro, è un'enorme ferita per l'ambiente, una minaccia per interi ecosistemi, una pratica sistematica di distruzione che mette in pericolo gli equilibri di un mondo che si è formato in milioni di anni. Dunque, il sito dedicato al manifesto titola perentoriamente "Oggi parlare di abolizione non è più un tabù", eccetera eccetera eccetera. Poi è molto lunga, ecco, c'è però un problema tra la signorina, insomma, la rossa Brambilla e esponenti del suo stesso partito, esponenti della sua stessa coalizione, cioè il PDL e così via, si è fatta dei bei nemici. Perché? È perché di cacciatori ce ne sono da tutte le parti e anche persone che nella caccia poi con la caccia ci guadagnano e quindi lei si è messa contro un po'. Ora, non è che a me stia simpatica la Brambilla. La Brambilla io proprio sempre stata su coglioni, insomma, sinceramente, no? Nel senso figurato, perché nel senso vero e proprio, ma non so, ognuno, non so chi, ma qualcuno forse, vabbè. Peraltro io non sto mai da una parte sola, non sto da nessuna parte, cioè non sto nemmeno qui, no, via, no. Non sono di parte, io sono sempre dalla parte di chi ha ragione. Io voglio dire questo, è semplice, non c'è bisogno di dire sto da tutte le parti, sto da nessuna parte, io sto dalla parte di chi ha ragione. E non è per, cioè, ma, non è come quelli che stanno sempre dalla parte di chi vince, no, sono dalla parte di chi ha ragione. Può aver ragione anche chi perde, può aver ragione anche chi mi sta sul cazzo. Cioè, la Brambilla non è mai stata simpatica, perché, però in questo caso, secondo me ha ragione, io sto dalla sua parte. Per quale motivo? Per questo argomento sto dalla sua parte. Però un'altra cosa, magari, quando fece quel logo dell'Italia magica, cos'era? Magic Italia, cos'era brutto, no? Lo dissi subito. Cioè, non mi interessa chi fa o non fa le cose. Cioè, se le fa bene, io sono d'accordo, se le fa male. Poi del resto, ora vi leggerò il manifesto, che non è lunghissimo, è un discorso contenuto, ma con le parole scelte molto precisamente. Io ve lo leggerò e vi dirò, ve lo dico già fin d'ora, che sono cose che io dico da 30 anni, sono le stesse cose, quindi come posso non essere d'accordo? Io nel mio ambito sempre piccolo, locale, insomma alla radio, in televisione, qui, ho sempre propugnato un no alla caccia, ho sempre portato avanti questo argomento, sono sempre stato molto rimbeccato, sono sempre stato molto criticato, persino minacciato dai cacciatori, figuriamoci, uno si fa dei nemici così, perché sai, gli animali non te li fai nemici, gli animali sono uguali a prima, non cambiano, sono lì, quindi andare contro gli animali, sinceramente, non ti fai nemici gli animali, andare contro i cacciatori ti fai nemici i cacciatori, ovviamente andando contro gli animali ti fai nemici anche chi ama, quelli che amano gli animali, giustamente, però uno sta zitto e via, no? A me non riesce stare zitto, non riesce di dire andate, divertitevi, buon divertimento, buona caccia, divertitevi a ammazzare gli animali, questa è una cosa che non sopporto. Allora, come potevo non essere d'accordo, come potevo non leggervi questo manifesto che ora, ecco, e qui ve lo faccio vedere e poi lo leggo. Sì, no, ve lo lascio qui e ve lo leggo così. La coscienza degli animali. Il rispetto per la vita è una delle grandi conquiste dell'uomo, è un segno di civiltà. E la vita non è solo la nostra vita, ma anche quella di tutto ciò che ci circonda. Chi rispetta la vita deve rispettarne ogni forma. Chi è crudele con gli animali lo è anche con gli esseri umani. Gli animali hanno un elevato livello di consapevolezza, coscienza, sensibilità e molti di loro hanno la capacità di sviluppare sentimenti. Il primo diritto degli animali è il diritto alla vita. Infliggere loro sofferenze per crudeltà o peggio per divertimento è un atto di violenza e un segno di arretratezza morale che non fa parte del mondo civile. Per questo è necessario porre un freno al massacro degli animali nella stagione venatoria fino alla totale abolizione della caccia. Non è degno di un paese civile uccidere per sport, spesso con metodi crudeli, esseri viventi, ignari e indifesi. Per questo va eliminata la inumana detenzione di animali nei circhi e negli zoo. Per questo va drasticamente vietata l'importazione di animali esotici da altri paesi e continenti. Per questo va regolamentato il barbaro trasporto di animali da macello in condizioni vergognose, senza cibo e acqua per giorni, ammassate in spazi invivibili. Anche agli animali presenti negli allevamenti occorre garantire un ambiente sano e che consenta libertà di movimento. Per questo deve essere sempre vietato il feroce sgozzamento degli animali da macello senza stordimento e la conseguente agonia per dissanguamento. Per questo va vietata e penalizzata la vivisezione che è priva di reale validità scientifica. Va inoltre punito l'abbandono degli animali domestici e la loro detenzione in condizioni degradanti e va promossa un'azione di sensibilizzazione contro l'uccisione di animali per ricavarne capi d'abbigliamento come le pellicce. Ecco qua. Gli animali nascono uguali davanti alla vita e per questo hanno il diritto di essere rispettati. Rispettando gli animali, rispettiamo noi stessi, la natura di cui facciamo parte e soprattutto rispettiamo il valore della vita. Ecco, ora, scusa, ma come si può non essere d'accordo con questo discorso? Io non solo sono d'accordo in generale, ma parola per parola, come se l'avessi scritto io, uguale, non avrei scritto diversamente. Ha preso in considerazione tutti gli stati di disagio degli animali, oltre che la caccia. E quindi come si fa a dire no, vabbè, c'è l'antipatica, sì, è la rossa, sempre le cosce fuori. E vabbè, e allora? Beh, magari è arrivata a quel posto per meriti, ma che, ecco questo? Questa si mette contro un sacco di gente nel suo stesso partito. Ma te pensa nella stessa coalizione quelli della Lega, saranno o non saranno cacciatori? Ma certo che sono cacciatori di solito, no? Beh, insomma, effettivamente c'è qualcosa che me la fa rivalutare un po' sta brambilla, almeno. Beh, poi ci sono dei punti, questo è stato fatto insieme a Veronesi, Umberto Veronesi, che è un personaggio, insomma, come dire, di un certo livello, no? Ovviamente, certo, quindi... Poi ci sono molti, molti personaggi che hanno aderito, ecco, dovrei trovare anche, se vedo, 122.538 amici ci sono anch'io fra questi, se vado alla home magari riesco a vedere anche i personaggi che, ecco, vi faccio vedere, passano praticamente, vedo Veronesi, vedo Vittorio Feltri, Franco Bergamaschi, Antoine Goetschel, Luigi Lorenzetti, Dacia Maraini, Susanna Tamaro, Franco Zeffirelli, Renato Zero, vedete? Michela Vittoria Brambilla, eccolo lì. Ecco, questi sono i personaggi. Poi in questo siamo uomini e donne libere, non temiamo gli attacchi dei cacciatori. Ecco, tra l'altro c'è scritto qui, come potete aver visto. E poi c'è uno spazio in cui molti di questi altri personaggi si esprimono, per esempio Zeffirelli parla di essere andato una volta in un paese arabo, insomma, musulmano, e da ogni casa... in quei giorni a Pasqua, insomma, era Pasqua, non so se erano quei giorni in cui si sgozzavano gli agnelli, sì, da ogni porta, da ogni casa veniva giù un rivolo di sangue, perché erano stati sgozzati, ma sapete che li sgozzano e poi non muoiono subito, capito? No, capito? Ecco, tra l'altro. Quindi, chi vuole può sottoscrivere questo manifesto attraverso questo sito, La coscienza degli animali. È molto, molto semplice, io l'ho fatto subito oggi, ho detto, ma e poi ne parlo anche. E certo, ma ci mancherebbe. Ecco, ma prendendo in esame il manifesto per se stesso, no? Per esempio inizia così, il rispetto per la vita è una delle grandi conquiste dell'uomo ed è un segno di civiltà. Il rispetto per la vita. Ma non si parla per la vita dei nostri simili e basta, cioè degli esseri umani cosiddetti. Rispetto per la vita. E poi la vita degli animali fa parte della nostra vita, ma ci mancherebbe. Cioè, noi viviamo in simbiosi con gli animali, no? No? E non devono essere solamente rispettati il cane e il gatto di casa, ma anche l'uccellino che passa, perché lui ti fa del bene. Ma sicuramente c'è una mancata addosso, vabbè, d'accordo. Io ho avuto dei grossi problemi con dei piccioni in questi ultimi tempi, perché insomma sulla mia terrazza, anzi su due, hanno fatto quello, perché gli ho consentito di fare delle uova e e allora se sono impossessati, ma mai potrei far loro del male, cerco di scacciarli e basta, cioè per dire, ma ci mancherebbe anche, a volte dico, ma non, però no, non perché loro fanno quello che è la loro missione, no? Noi facciamo quella che è la nostra, però la nostra missione è sicuramente peggiore, perché noi ci divertiamo ad ammazzare gli animali, ci divertiamo, mentre gli animali non si divertono ad ammazzare noi, no, perché se qualche belva, qualche animale ammazza un uomo c'è sempre una ragione, non è mai un divertimento. Posso dire che il gatto si diverte un po' col topo, sì, sì, perché è molto divertente quello che, cioè per lui, per il gatto, non per il topo, perché il gatto lo piglia, poi lo lascia, poi lo ripiglia, lo tramortisce un po', quello cammina, non corre troppo, lo ripiglia, insomma, sono quelle cose che meglio non avere topi in casa e i gatti per pigliarli, ecco perché insomma, non è, ma è l'istinto, è una cosa che non viene da un ragionamento. La nostra caccia prima veniva da una necessità, la necessità di mangiare, per forza, non c'erano gli allevamenti, l'uomo primitivo doveva cacciare, doveva uccidere gli animali per forza, perché Dio li ha fatti buoni, no? Questo l'ho detto tante volte, e Dio ha fatto gli animali buoni da mangiare e l'uomo deve mangiare, doveva sopravvivere eccetera eccetera. La necessità si è protratta per un bel po' di tempo, per molto, molto, ma non era poi divertimento. Poi è arrivato il progresso. Il progresso ha fatto in modo che l'uomo inventasse l'allevamento e quindi l'agricoltura. Tutto questo, beh, insomma, portava la caccia sempre in una zona, diciamo, della vita dell'uomo più di diretto, i re andavano a caccia, avevano sempre la tenuta di caccia, il casino di caccia, casino e basta. E quindi, insomma, effettivamente, insomma, come dire, diventava sempre più uno svago, un divertimento, pensa alla caccia alla volpe, ci sarà necessità, no? Beh, l'hanno abolita però. E sempre più divertimento, sempre meno necessità. Alla fine solo divertimento, niente necessità. No, ci sono gli allevamenti per mangiare, purtroppo. Però questo manifesto che vi ho detto prima parla anche di trattamento, diciamo, umano, anche laddove si devono macellare dei capi. Per mangiare, sempre perché il Signore l'ha fatti buoni, e se fatti velenosi, allora. Quindi, ora c'è solamente un gruppo, credo sempre meno numeroso, vanno sempre a diminuire, di cacciatori, però molto, molto agguerriti, e se non sono agguerriti loro, sono armati, e loro si divertono tanto. Però fanno schifo, perché oggi è inammissibile andare a divertirsi uccidendo, ed è incredibile, giustamente uno Stato civile non è da Stato civile, lì c'è anche questo manifesto in un punto, ecco, è un segno di arretratezza morale che non fa parte del mondo civile, ecco. Quindi come si può permettere, come uno Stato può permettere? Madonna, se io diventassi Presidente del Consiglio o della Repubblica, insomma, uno che potesse decidere, l'abolirei senza bisogno di referendum, basta, si cambia la legge. Dice, ma no, nulla, cambio io. Basta caccia, finita la caccia. Divertitevi, andate a trombare, fate altre cose, cioè basta, finita la caccia. Ma come? La caccia insita nell'uomo, la caccia fa parte del patrimonio genetico dell'umanità, la maiala di Somma. Ma dove? Ma chi l'ha detto? I tempi cambiano. Oh, come sono cambiati i tempi. Dobbiamo accettare i cambiamenti. I cambiamenti sono stati in meglio e in peggio. Insomma, ovviamente il progresso ha portato anche una certa abbondanza di cose, tipo automobili, troppe, però l'automobile serve, capito? È tutto un discorso così. Quindi noi accettiamo cambiamenti da un giorno all'altro. Abbiamo telefonini che dopo 5 o 6 mesi sono da cambiare perché c'è già il nuovo modello. Siamo abituati, ora ci fanno proprio, ci hanno, a ragion veduta, abituati a delle mutazioni continue di cose, cioè un tourbillon, insomma, di cambiamenti. E non si può pensare a questo cambiamento? Fra i tanti cambiamenti che si fanno? Ma ne facciamo tutti i giorni. Tutti i giorni vediamo qualcosa che si modifica. In questo mondo ormai è diventato di gomma, insomma, si modifica questo mondo continuamente. E allora? No, dobbiamo restare aggrappati a una nemmeno tradizione, perché non la voglio chiamare nemmeno tradizione, tradizioni sono altre cose più importanti, più radicate e più giustificabili. Le tradizioni sono altre. La caccia è semplicemente una pratica che non è più necessaria, che non è più plausibile, che non è più sostenibile da un paese civile. E come sarebbe bello, ma pensate, la Toscana in Italia è quella che ha il maggior numero di cacciatori come regione. Sì, e poi però la Toscana è stata la prima ad abolire la pena di morte nel 700, no? Oh, guarda un po'. Come si conciliano queste due cose? Come conciliamo la Toscana che abolisce per prima la pena di morte e la Toscana che invece ha il maggior numero di cacciatori di tutte le altre regioni italiane? Come si conciliano queste due cose? La Toscana è strana, eh? È strana, una regione strana, c'è una legge elettorale strana, no? Tutti si lamentano perché non si possono esprimere preferenze, e la Toscana è l'unica regione in Italia che per le elezioni regionali non fa esprimere preferenze. Ora, scusa, siamo una contraddizione. Siamo una contraddizione noi. Ma come? Eliminiamo la pena di morte? Ce ne vantiamo. Noi diciamo sempre, Toscana è stata la prima a abolire la pena di morte. Oh, che bello. Sono contento. Sono d'accordo, sono fiero di essere toscano anche per questo. Però la Toscana non solo non abolisce la caccia, ma è la regione con più cacciatori, ci sarà un motivo. Che poi la Toscana è notoriamente di sinistra. No, è di sinistra la Toscana. Ma la caccia è di destra o di sinistra? Dice la caccia non è di destra né di sinistra. Ma io non lo so, sai. Chi è fra la destra e la sinistra che più ama, come dire, la vita militare, l'uso delle armi? Vedi la Russa, per esempio, no? La Russa. Ministro della Difesa è tutto contento, cioè proprio è il suo ruolo quello lì. È la destra di solito. E come tanti bravi signori di sinistra sotto la cappella dell'Arcicaccia, perché l'Arci è un'organizzazione di sinistra, Arcicaccia, arciputtane ancora non l'hanno fatto, è strano, perché ci vorrebbe anche quella, magari si divertirebbero anche di più. Insomma, che dire, è strano che queste persone di sinistra, che sono, insomma, la maggioranza dei toscani, queste persone di sinistra facciano una pratica di destra. La destra viene a farla così. Io devo indicare la sinistra perché a voi risulti a destra. E questa sarebbe la destra, mentre... No, questa è la sinistra. Questa è la sinistra. Ma io non indico la destra. Insomma, devo fare il contrario. Ecco, quindi... contraddizioni su contraddizioni. Poi uno mi dà, che vuol dire? Che c'entra la sinistra e la destra? Uno può essere comunista e andare a caccia. Sì, per carità di Dio. Sì, io non metto in dubbio. Però allora non siamo uguali. No, io ve lo voglio dire. Io ho dissuaso tanta gente dall'andare a caccia, ho dissuaso tanti giovani che avevano in famiglia questa presunta tradizione, no? Tradizione di famiglia, il babbo che porta il figlio a caccia e poi gli dà il fucile in mano anche se questo non potrebbe sparare, perché non c'è la dai, fai, spara, no, e spara, e spara, 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 e pensare che eri piccola, ma piccola, così, spara, e vediamo su certe riviste venatorie queste orribili fotografie di persone con tutta questa selvaggina, hanno ammazzato quintali di roba, alcuni piccini ma sono tanti, e poi tutti sorridenti, a volte mettono il fucile in mano a bambini, e poi dicono che nel tempo del fascismo fucile e moschetto, no? Sì, certo, il fucile e moschetto, davano il fucile in mano a bambini, facevano i balilla, sì. No, scusa, ha sbagliato, che fucile? Ha sbagliato, libro e moschetto, ha detto fucile e moschetto che è praticamente la stessa cosa, libro e moschetto, sì, come dire, studi ma anche spari, ecco, libro e moschetto, e davano il fucile in mano ai ragazzini, ai bambini, perché cominciassero già da piccoli a nutrire questa voglia di guerra praticamente, no? E loro che fanno? Quante fotografie ho visto io di questi bambini, ragazzini con il fucile in mano, con la selvaggina lì perché il suo babbo l'ha messo in posa, capito? Per fare. E poi magari vanno a votare a sinistra, capito? Ma io cerco di far notare queste cose. Il mio intento è semplice e diretto: sconsigliare le persone ad andare a caccia, proprio dire no. Perché i vecchi cacciatori difficilmente riescono a comprendere. Sono gli stessi che se tu li metti davanti a un computer e dicono, no, io non so, ma come si fa? Non so nemmeno, ma sì, mio figliolo, sì, mio nipote, sì, vai, vai. Ignoranza è, come dire, la spina dorsale della caccia. Ignoranza. Che se uno avesse qualche altro, come si dice una volta, hobby, altra passione, altra occupazione, altro divertimento, che potrebbe venire anche dal pensare qualche volta, non solamente alzarsi la mattina e andare in giro di fucile, eccolo, l'ho preso, il cane, va a pigliare, l'animale che soffre moltissimo, che viene poi ucciso perché non è morto subito, certo, il carniere o il cinghiale, tutti contenti. Se uno avesse un po' più di, come dire, di cose nel cervello, invece andare a caccia, che è una cosa, come si può dire, elementare, cioè a livello di ameba, cioè la caccia, e poi si professano amici della natura, questo è un'altra distorsione, no? Perché qui è incredibile, sono incredibili i controsensi, no? E allora uno potrebbe divertirsi molto meglio, ma molto di più, oltre che meglio. Per esempio, io ho sempre dato un consiglio ai cacciatori, ma i cacciatori vogliono uccidere, capito? A loro piace il momento in cui, quando sparano, i pallini entrano nella carne di queste povere creature che non hanno fatto niente di male, tanto meno a loro. Poi hanno la scusa, ma questi rovinano i campi, ma rovinano il campo tuo? C'ha un campo? Cioè no, io voglio ammazzare gli animali e basta. Fai piacere ai contadini, tu gli fai molti piaceri, tu passi di mezza campi, tu gli lasci un monte di cartucce sul terreno, che il campo diventa uno schifo, cioè piombo dappertutto, fra pallini, cartucce, ogni cosa, tu gli calpesti i campi, perché tanto passa, cioè credi di fare un piacere ai contadini, ti fa piacere solo a te stesso, perché ti piace uccidere. Ma io ho sempre detto, ma perché non andare a cercare animali già morti? Animali già morti, non c'è mica bisogno di andare a ammazzarli, vero? Chi è che si intromette qui? Chi è che si intromette nel mio discorso? Vediamo, G, dopo la trasmissione ti attendo come al solito per la cacciata notturna all'anatra, porto io stavolta le cartucce, dopo, ah sì, ma mi raccomando, no, sì, oh. Perché a una certa ora c'è il passaggio, capito? Dai, oh, che scherzi, è vero. Dunque, tornando al nostro discorso, vai a cercare, a cacciare animali già morti. Gli animali già morti sono meravigliosi, sono bellissimi, si chiamano fossili. È una cosa fantastica. I fossili. Sai cosa sono i fossili? Sono animali che non sono di ora. Sono vissuti tantissimi secoli, millenni, milioni di anni fa. Non ti affascina tutto questo. E poi sono belli, quando tu li trovi, ti restano. Non vanno a male. Non li butti via, non li mangi, non li regala agli amici. Insomma, come dire, non diventano niente. Ti restano. Cioè, guarda che bella conchiglia, guarda che bella ammonite. L'ammonite. Certo, l'ammonite era viva magari 500 milioni di anni fa. Te dici, ma io purtroppo l'ammonite la volevo ammazzare io. Ma tu c'eri, non tu la potevo ammazzare. Ma guarda che non è facile andare a cercare, trovare fossili, bisogna anche sapere. E diventa una passione vera e propria, un'abilità, come può essere anche la caccia, cioè riuscire ad avere una certa mira. Sai, poi la mira a caccia è una cosa, c'è la rosa dei pallini, capito? No, ma fa una bella rosa, cioè io credo che sia più facile, no? Ma se gli uccelli ci avessero anche loro il fucile, vi potessino sparare dall'alto, come sarebbe caso, un fucilino, dai, magari come fanno? Un ammazzano, magari vanno nell'occhio e tu perdi l'occhio. Per non parlare, appunto, di tutte le volte che i cacciatori si sparano fra loro. Si sparano fra loro. Orca, se si sparano fra loro, si sparano, sì. Anche quando è stato? Ieri e l'altro? Ho sentito una notizia di questo tipo. Io non riesco a dolermene, non me ne dolgo, e non me ne dolgo, non me ne dolgo. Io dico, ma tu non ci vai andare, abbi pazienza, sono i rischi, no? C'è chi ci crepa proprio, sono i rischi. Allora loro diranno, vedi, non è pericoloso, noi facciamo uno sport, mettiamolo fra virgolone, sport pericoloso, rischioso. Certo, ma non sono gli animali che vi ammazzano, voi vi ammazzate fra voi, cioè il massimo è la bischeraggine, parliamoci chiaro. Rischioso niente, perché voi avete una specie di nemico che non è quello là che vola o che scappa, siete voi stessi siete i vostri nemici. Signori cacciatori, senti là. Allora, il primo diritto degli animali, dice il manifesto della signorina Brambilla, è il diritto alla vita. E mi sembra, cioè, noi abbiamo il diritto alla vita, noi come animali umani. Perché non dovrebbero avere diritto alla vita anche loro? Per questo è necessario porre un freno al massacro degli animali nella stagione venatoria, fino alla totale abolizione della caccia, fino alla totale abolizione della caccia. Dobbiamo arrivarci. Io forse non riuscirò a vedere l'abolizione della caccia nel corso della mia vita, perché ci sono troppi interessi di merda dietro, perché se non ci fossero gli interessi. Io vedo che vanno avanti solo le cose che comportano interessi di soldi. Io non lo so, ma anche qui a Firenze, perché tanto poi si ricollega tutto, a parte la caccia, ci sono delle cose che comportano un investimento e quindi lavoro per persone, tipo i lavori pubblici. Si rifà una strada e vedi in cima alla strada che quel lavoro per fare quella strada costa 400.000 e rotti euro. 400.000, tanti soldi! Spesso per fare strade che non sono nemmeno del tutto da rifare, Ma per il degrado, per beccare quelli che fanno le scritte sui muri, che pisciano dappertutto, lì non ci sono, cioè a che serve? Non serve, perché questi non rendono, come possono rendere? Non c'è un investimento di lavoro, un appalto, non c'è nulla, capito? Deve solamente beccare queste persone e poi magari insomma sono un costo più che altro. E allora si lascia che la città venga insozzata e rimanga così. Un anno e mezzo fa io ho cominciato, no, di più, insomma, a fare fotografie a Firenze e a metterle su Facebook, e io trovo le stesse scritte, le ritrovo. E quando ho cominciato c'erano già da chissà quanto tempo. Allora, com'è la situation comedy qui? La situazione non mi torna. Dove c'è un movimento di denaro, va bene, si fa, si lascia fare, così via. Dove non si raccatta nulla, tipo proprio, è chiaro, è proprio, come dire, è il degrado è di una città, è proprio l'esempio giusto da fare. Quello rimane indietro, perché cosa vuoi, multare gli zingari? Come fai? Che ti danno? Vuoi multare quello che fa? Non vale nemmeno la pena muoversi. E la città rimane come è da anni, e parlo di Firenze, ma potrei parlare di altre città, della Toscana, d'Italia, del mondo. Benché il mondo forse sia un pochino più accorto rispetto a noi, si lascia fare. E lasciamo fare, perché tanto bisogna occuparsi di cose che fanno girare i soldi. A me fanno girare coglioni invece, mi fanno girare coglioni. Ecco, queste cose. Anzi, guarda. Il vigile. fermola. Alt. Documenti. Mi sono messo uno solo, perché questo si mette bene, questo invece c'ha qualcosa dentro, si è un po' staccato, no? Questo qui, perché io immagino, a guardare questi due guanti, che appartenevano alla stessa persona, che fosse mancina questa persona, perché il sinistro è molto più, è consumé, infatti il sinistro si infila male. Che dentro, questa è tutta roba di pelle, pelle vera purtroppo di animale, dentro c'è la pellicina, dentro è tutto foderato di pelliccia, davvero. Questa era l'invernale, fermo là. Non ce l'hanno più così, questo è proprio di Alberto Sordi. Ah, sono quelli proprio di Alberto Sordi, sono quelli del film. Alberto Sordi era mancino, che ne so. Sì, questo è un po' meno consumato, il destro. E quell'altro è un po' più usato. Vabbè, non c'è niente di male essere mancino, ma figurati. Ma poi, oltre alla caccia, il manifesto della Rossa si occupa anche di altri settori che sono non meno importanti e di cui voglio parlarvi, ma tra un po'. Perché tra un po'? Perché tra un po'? Perché, come dire, parleremo degli zoo, parleremo dei macelli, degli allevamenti, parleremo di alcune cose che si possono equiparare allo sconcio della caccia. Prima però voglio parlarvi di qualcosa che sconcio non è. Se vi dico, capito? Anche il labiale. Studio LM, studio LM, studio LM, studio LM, studio LM. Ah! Vi racconto un aneddoto, un aneddoto. Mi scrive lo studio LM oggi. Ieri io, nelle mie pubblicità così estemporanee, no? Parlando come mi viene, ho detto, chiamate lo studio LM, no? Date il numero e poi quando qualcuno risponde fate studio LM, studio LM, studio LM, voi li fai diventare pazzi. Oh, mi scrive lo studio LM, mi scrive quanto segue. Ciao G, sei tremendo. Ieri sera hai detto di telefonarci dicendo studio LM, studio LM. Dice, stamani mi chiama la segretaria tutta preoccupata dicendo, aspetta, mostra tutto, dicendo, Antonio, stamani sono arrivate le telefonate strane. Dopodiché, dopo che mi ha spiegato, l'ho tranquillizzata. Cioè, e fa proprio le risate Antonio, proprio scrive e infatti a quanto pare è stato raccolto questo mio invito scherzoso, no? Ovviamente io pensavo non facesse nessuno per la verità, ma sai com'è, ora basta, però finisce lì, Ora questa povera segretaria non sapeva nulla, si è sentita, sei pronto? Studio LM, studio LM. Un sondazzo traslato. E no, cazzo, perché, e poi riattacca come trino. Pronto? Studio LM, sì, studio LM, studio LM. È diventata pazza, poverina. Ma dai. Ora Antonio gliel'ha spiegato, è stato il G. E si è divertito molto. Ecco, per esempio, a me piacciono questi sponsor qui. Perché io devo dire la verità, qualche volta, e anche qui, in questa mia avventura web TV, web televisiva, c'è stato uno sponsor che non è rimasto contento, no, che ho scherzato troppo, non capendo che effettivamente è quello che funziona, non funziona la banalità, non va bene, siamo pieni di banalità, scivola via, non t'ascolta nessuno, non rimane impresso, non rimane in mente. Invece io sono convinto che la cosa più importante di una ditta, di un qualcuno che si pubblicizza, sia il nome. Che poi uno può servirsene ora, domani, ma questo rimane, credetemi, nella mente delle persone. L'hai martellato con questo studio LM, studio LM, rimane nella mente, no? Quindi, e poi se ci scherzi su, se ci fai, questo è stato veramente un bel aneddoto, no? È carino perché hanno fatto davvero, non sono stato io, giuro. No, proprio, non ci pensavo nemmeno più io. No, è che invece un altro se l'è presa male, e infatti non ha rinnovato, perché ho fatto qualche battuta ma ingenua, diciamo di queste, insomma, semplici, no? Per carità di Dio, capito? È lì che invece si capisce che un studio LM, che è fatto di persone spiritose, come dobbiamo essere noi toscani ovviamente, o chiunque stia in Toscana, andrà avanti e avrà successo, e ha già successo.
mentre quelli lì, poverini, fanno panini e, beh, siamo fermi, cioè, non ci si può prendere a male. Tu vuoi la pubblicità da IG e la devi prendere da IG, perché IG te la fa così, non te la fa diversamente, anzi dovresti essere contento. Ma contento, prova a fare pubblicità da altre parti, a pagare molto di più di quello che tu paghi qui, per dire, e poi ti uno spottino che passa in mezzo a tanti altri. Vabbè. Noi abbiamo lo studio LM, che per fortuna è anche fatto di persone spiritose che si divertono. Ecco, per esempio, quelli là che si incazzarono, cioè, se gli avessero telefonato dicendo... ancora peggio. Purtroppo le persone non sono tutte uguali, ma io sono sempre uguale a me stesso, e quindi chi chiede le cose da me le sono così, o così o niente, perché sennò le fo, non ha senso fare il discorsino, non è né divertimento mio né insomma vantaggio dello sponsor, assolutamente. Lo sponsor deve essere deve rimanere in mente. E non rimane in mente se tu fai una cosa banale, rimane in mente se fai qualcosa di divertente e di scherzoso. Oh. E poi lo studio LM è stata fatta questa parodia dai 10 comandamenti o qualcosa del, vero? Ma che l'ha fatta? Se Jacopo, per caso, fossi tu, dice, sì, esatto, no, non dico il nome di quel luogo, di quelle persone, però effettivamente fu quello lì che ebbe da ridire. Ecco, no, volevo dire, SLM ha colpito, perché è stata fatta una satira parodistica da un ascoltatore che mi ha mandato tutto una cosa con SLM al posto di Dio, che era molto bellina. Cioè, questo è fatto, ha colpito. È questo che io voglio. Non voglio fare il fine, voglio fare il bene dello sponsor. Lo sponsor deve risultare simpatico alla gente, non antipatico, serioso, perché si può fare quello che fa lo studio LM, ancora non ho parlato, non ne ho ancora parlato, un po'. Si può fare quello che fa lo studio LM anche con sorriso sulle labbra, anzi, meglio, ma ti rendi conto, le riunioni di condominio, per esempio, no? Non c'è niente di più, cioè io, insomma, nella mia vita ho sempre cercato di scansarle, e per fortuna sempre quando è stato il caso qualcuno è andato al posto mio, perché per carità di Dio, perché se poi mi incazzo, ma realizzare le tabelle millesimali, i regolamenti condominiali e tutte queste belle cose, no, voglio dire, ma sarà una cosa seria, ed è una cosa fatta seriamente da dei veri professionisti come loro. Però non deve essere fatta da persone con la grinta sul muso. No, niente. È gente che ti sorride. Ma anche scherzi, è vero. Arriva l'avvocato, ti sorride. L'avvocato è sorridente. Perché? Perché loro ti danno anche l'avvocato. Ho l'avvocato. Ha bisogno di avvocato. Te bisogno dell'avvocato. Non mi dici no, te ha bisogno dell'avvocato. No? Sì. Prima o poi, e l'assistenza caldaie, il servizio SMS, e le rate a domicilio te le riscosano loro. È una cosa fantastica, cioè tutto quello che attiene al mondo immobiliare, lo studio LM te lo risolve. E non te lo gestisce e basta, te lo risolve. È diverso uno che ti raccampà e uno che ti risolve i problemi. Diciamo le cose come le stanno. Loro poi avranno il loro tornaconto, perché giustamente, per forza, queste cose nessun amministratore di condominio ti amministra gratis, vedrai. Cioè, però ti dà una grande soddisfazione, e l'onestà sicuramente li porterà lo studio LM, io ne sono sicuro, a non essere esoso, a non gravare troppo, ma a essere onesto. Io sento studio LM e sento come se venisse un eco, no? Studio LM, onestà, ma come? Avete detto studio LM e non ti risponde studio LM, no? Mi risponde onestà, Aspetta, si fa la riprova, la prova del 9. Onestà! Studio LM! Sai queste valli, no? Quindi, Studio LM, dove si trova? A Prato, in via Agnoletti 7, dai. Ha un sito www.studiolm.it, ed è su Facebook, Studio LM Amministrazioni Condominiali, il numero di telefono oggi non ve lo dico. Non vi dico nulla, se no poi una volta va bene, certamente, so, alla fine anche loro. È veramente bello poter divertirsi facendo una cosa così antipatica come la pubblicità. Cioè, perché fare pubblicità non è divertente normalmente per gli altri, per me è un invito a nozze, perché io con la pubblicità ci imbastisco una situation comedy, ogni giorno c'è una puntata, capito? Allora. Comunque, io credo che in ogni manifestazione politica, di studenti, manifestazioni di residenti di qualche zona incazzate, io credo che alla fine a un certo punto, qualsiasi sia l'argomento della manifestazione, della protesta, a un certo punto tutti quanti debbano mettersi così con i pugni e fare Studio LM, Studio LM, Studio LM, Studio LM. Un coro enorme si alzò dalla terra e finalmente il Signore si accorse di voi e vi disse: sì, avrete lo Studio LM, ma diventate amici almeno su Facebook, collegatevi con loro, guardate che cosa hanno, c'hanno le fotografie, c'hanno anche l'acquario, ma è una cosa fantastica, eh? Quindi l'acquario che cos'è se non un condominio? L'acquario è un condominio, i pesci sono i condomini, eh? E stanno tranquilli lì nello Studio LM perché sono amministrati bene, c'hanno i millesimali, come si chiama? I millesimali, sì, i millesimali perfetti, ben calcolati, c'hanno anche l'avvocato, i pesci dello Studio. Ora si va sull'assurdo, però anche quello, se ci pensi bene, ma è vero, un acquario con i pesci dentro è un condominio, è come un condominio, si vanno a trovare sempre, cioè si incontrano, vanno, è importante che non si diano noia, che ognuno abbia il suo spazio vitale, pensiamoci bene. Io non so se lo Studio LM, se Antonio e Chiara abbiano mai pensato, avendo quell'acquario lì, che potesse rappresentare uno stabile, un palazzo con i condomini dentro, e quelli sono i pesci. Ma loro li fanno star bene, in grande e bella salute, e hanno sempre da mangiare, sicuramente, eh? E tutto va per il meglio. Studio LM! Oh. Questa è una cosa che insomma mi dà soddisfazione, I can get satisfaction, I can get satisfaction with Studio LM, Studio LM. Bene, direi a questo punto, volevo anche salutare Sabrina Tempestini, si è chiesto, è una che fra le tante persone che ora io devo stare attento perché sono quasi a 5.000, sì, amicizie su Facebook, alla fine non mi tocca fare i bis, i bis che non lo fosse sempre, fare i bis. Ma Sabrina Tempestini, chiedendomi l'amicizia oggi, che io ho concesso ovviamente, mi scrive: che vuoi che ti dica, sei unico, ti abbiamo in famiglia sempre seguito nel mitico Sondazzo e adesso quando posso ti seguo in TV, sei forte, ma qualsiasi cosa possa dirti, tu ribatterai sicuramente con il tuo modo pungente. Quindi ti dico che ho quasi paura. No, Sabrina, ma che scherzi è davvero? Perché tu... Vabbè. Ma paura buona, dice, però, fra parentesi, paura buona di scriverti qualcosa, ma in fondo chi non risica non rosica. E io di spirito... è incredibile, a parte la luce che ho lì, ma l'inclinazione dello schermo non è pari, è per così. Vabbè. E quindi bisogna tuffarmici dentro, e si legge male. Dunque, di solito risicare ne sono sempre uscita male. Beh, ciao G, sei grande come la tua iniziale. Spero che accetterai la mia richiesta di amicizia, Sabrina. Ma cara Sabrina, siamo già amici a questo punto. Ho visto la tua fotografia. Carina tu sei. Ma sei quella con gli occhiali te? Sono io con gli occhiali. Vabbè, niente, volevo solamente sottolineare questa cosa. Non si deve aver paura di me. Vedi, ho parlato prima anche per quanto riguarda lo sponsor. Non ti rispondo in modo... che ti devo dire? Si tromba? No, che ti devo dire? Scusa, mi pazienza. Tranquilla. Poi mi sono molto, molto ripulito, cazzo, se mi sono ripulito anche a parole. Vabbè, no, effettivamente. Quindi, sì, ma sai quante me ne arrivano, quante... Io dovrei prendere nota di questi... messaggi che mi arrivano e poi parlarne, ma poi passo ogni giorno, i giorni vanno, muah, ragazzi, per esempio, io vorrei tornare all'argomento di questo manifesto, perché è giusto ragionarci sopra, della brambilla, no? Perché ripeto che la brambilla non mi sta simpatica, non mi è mai stata simpatica, proprio qui. Però se una dice una cosa giusta, io sto dalla parte di chi dice le cose giuste, io sto dalla parte di chi ha ragione, ecco, quindi se ha ragione, per me, questa, parola per parola. Quindi si parla, oltre che porre un freno al massacro degli animali nella stagione venatoria, quindi la caccia, si parla anche degli altri modi di trattare gli animali, per esempio la inumana detenzione degli animali nei circhi e negli zoo. È un'altra cosa per cui io mi sono sempre battuto, sempre. In che modo mi sono battuto? Non lo so, mi sono battuto a parole, e purtroppo che devo fare? Non posso andare nei circhi o negli zoo a aprire le gabbie, purtroppo non posso andarci, però quando vedo che un leone azzanna il domatore, anche lì non mi metto a piangere. Anzi, insomma, quasi ci godo, insomma. Perché? Che non si può. Io ho visto dei leoni allo zoo stare in gabbie piccole, piccolissime, mentre il leone e la leonessa trombano di tanto in tanto davanti a tutti, perché a loro non gli frega niente, capito? Non sono bacati come noi nel cervello e abbiamo tutti i tabù, tutte le paure, tutti vestiti addosso, no? E loro fanno che devono fare. Però sono lì le tigri, le pantere, i leopardi. Roba bellissima, sono gli animali più belli che ci siano, i felini feroci. Che ci stanno a fare lì? Perché un bambino che va allo zoo, perché la mamma porta il bambino, i genitori portano i bambini perché è bello, il bambino vede gli animali veri, non c'è bisogno di andare in Africa, di andare nei posti dove anche difficilmente si possono vedere davvero allo stato libero, e ce l'hanno lì. Va allo zoo di Pistoia, va allo zoo di Roma, questo e quell'altro, sì, sono lì. Il bambino li vede, ma non vede solo gli animali, vede anche le sbarre. E questo è il problema, vede la scimmia che come un mendicante ti chiede la nocciolina, la bananina, le cose. No? E questi animali che queste scimmie che balzano da una sbarra all'altra continuamente impazzite, come si può mostrare a dei bambini uno spettacolo simile? È uno spettacolo orrendo, cioè dai a questi bambini fin da piccoli l'impressione che sia giusto questo, cioè che sia giusto che gli animali stiano dentro a delle gabbie, dietro a delle sbarre. Perché? Devono essere quelli che ci fanno divertire. Andiamo allo zoo, ci si diverte. Andiamo allo zoo, via, sì, una bella giornata, bella domenica allo zoo, sì, tutti contenti. A vedere queste povere bestie recluse, sono dei carcerati. Perché allora non andiamo nelle carceri? Sarebbe la stessa cosa, no? Andiamo a Sollicciano. Dove si va oggi? Domenica? O si va ai Gigli? o si va allo zoo, si va a Sollicciano a vedere lì dietro le sbarre, magari si dà anche qualche nocciolina, no? Guarda che non è molto diverso, ma quelli sono animali, capito? Se non che quelli che stanno dietro le sbarre nei carceri o nelle carceri hanno magari ammazzato qualcuno, hanno fatto qualcosa di male. Gli animali no, non hanno fatto niente di male, niente. E sono dietro le sbarre lo stesso, li abbiamo condannati solo perché sono animali, perché sono purtroppo esseri a noi intellettivamente inferiori, e allora noi siamo bravi a prenderli e a portarli via, che bravi che siamo. Gli zoo andrebbero aboliti, e così i circhi con gli animali, sono tanto bravi a fare i salti in banchi, le cose nei circhi, non c'è bisogno degli animali. Ha bisogno che poi fanno un puzzo. Io sono stato profondamente marchiato dal circo da piccolo, perché i miei mi ci portavano sempre, perché mio padre aveva sempre i biglietti gratis, no? Perché aveva questa possibilità. E mi sono visto il circo Togni, il circo Orfei, il circo Medrano, il circo Crone. Tutti i circhi possibili e immaginabili che arrivassero a Firenze mi ci portavano. E c'è una fotografia con un cucciolo di leone, un leoncino in mano, in braccio. Sì, sì, c'ho queste cose qui. Ma io odiavo il circo, non mi piaceva, vedevo queste cose e mi sembravano sforzate. Questi cavalli che girano e quelli sopra vanno in piedi. Gli elefanti in questo poco spazio li tengono in spazi angusti, piccolissimi. Gli elefanti, e i poveri animali ammaestrati tipo scimmie, canini, che sono costretti a fare le cose come se fossero persone, mamma mia, orribile. Eppure loro pensavano, i miei genitori, ma in buona fede, pensavano che io mi divertissi. Invece ho sviluppato proprio degli anticorpi, delle antipatie ho sviluppato nei confronti del circo, anche perché poi c'era un puzzo di merda, perché sì, cioè c'era questo puzzo di animali, di servati, o di cioè, è bene che stiano liberi. Certo, ci sono degli zoo dove hanno degli spazi più grandi, certo, il bioparco non è più uno zoo, no, che zoo sono male. Il bioparco, no? Bioparco. Però è sempre una cattività. È sempre una cattività, e la cattività, specialmente poi in climi non loro, ognuno poi vengono presi da paesi lontani dove il clima è diverso, dove la vegetazione. Insomma, è molto, molto, molto strano tutto questo. Io credo che nello zoo e anche nel circo si impari proprio il contrario. Il bambino che va a divertirsi impara proprio il contrario di aver visto gli animali, impara la logica delle sbarre, questo impara. Quindi, vedi, questo manifesto che io vi ho letto prima e che ora sto esaminando punto per punto, il manifesto della coscienza degli animali, in pochissime parole si esprime, e questo mi piace anche. Io invece ce ne metto di più perché entro nell'argomento, però basta, per questo va eliminata la inumana detenzione di animali nei circhi e negli zoo. Ecco, questa è l'unica, è una riga, e mi piace anche per questo manifesto. Sono stati molto accorti nel non esagerare nel discorso, io posso fare perché sto parlando, ma nello scritto è meglio di no. Per questo va drasticamente vietata l'importazione di animali esotici da altri paesi e continenti. Esatto, vietata. Quindi non dobbiamo avere animali esotici qua. Devono stare dove devono stare. Poi tanto, senti, vuoi vedere gli animali? Sono tutti questi documentari in televisione, vedi animali continuamente. Sì, specialmente quando fanno le dirette dal Parlamento. Questa è una satira, Per questo va regolamentato il barbaro trasporto di animali da macello in condizioni vergognose, senza cibo
e acqua per giorni, ammassati in spazi invivibili. Anche gli animali presenti negli allevamenti, occorre garantire un ambiente sano e che consenta libertà di movimento. Fallo a dire al signor Amadori, parola di Amadori, sì, è tanto buono è l'uomo, no, vero? Certo, bravo. E polli come tu li tieni, vabbè. Quindi, anche sotto l'aspetto dei macelli, degli animali che noi dobbiamo mangiare, e su questo io non posso dire altro che dobbiamo. Perché dobbiamo? Ma che dobbiamo? Perché il Signore ce l'ha messi lì e sono buoni a mangiare e noi abbiamo bisogno di mangiarli. Cioè però che siano trattati almeno con la minor crudeltà possibile. Per questo dice deve essere sempre vietato il feroce sgozzamento degli animali da macello senza stordimento e la conseguente agonia per dissanguamento. E qui si parla degli agnelli soprattutto, perché a testa in giù, za, 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 li sgozzano in un attimo, uno dietro l'altro, e questi muoiono non subito, e questi soffrono, sono bambini, gli agnelli sono bambini. Lo farebbero ai propri bambini, questi signori? No. Agli agnelli sì. Per questo va vietata e penalizzata la vivisezione, che è priva di reale validità scientifica. Su questo qualcuno vorrà dire, ma come? È importante, hanno fatto esperimenti, hanno sperimentato i farmaci sugli animali, i topi, le cavie, le scimmie, i cani, i gatti, tutto, tutto. È una cosa, guarda, impensabile. Come vengono trattati alcuni animali per testare, che so, un cosmetico. Cioè, vediamo se irrita gli occhi. Buttiamoglielo un po' negli occhi a questa bestia. C'ho l'occhio così. Questo irrita un po' troppo, via. Proviamo questa dosa, si dosa diversamente e fanno per dire, ma chissà cosa, noi non sappiamo in qualsiasi momento, in questo momento del mondo e anche in Italia, animali vengono seviziati, vengono fatti soffrire le pene dell'inferno, perché tanto sono animali e devono soffrire, perché si deve capire cosa provano, cosa sentono, quali sono le reazioni a quello che viene loro propinato, fatto. E molto spesso ci chiediamo, ma veramente serve tutto questo? La vivisezione. Lo dice il nome poi, vivisezione, come ne sezionano. Mamma mia ragazzi, cattivi siamo cattivi. Va inoltre punito l'abbandono, ovviamente, degli animali domestici, e la loro detenzione in condizioni degradanti, e va promossa un'azione di sensibilizzazione contro l'uccisione di animali per ricavarne capi di abbigliamento come le pellicce. E lo so che qui dentro, che questi sono guantoni di pelle, guanti del vigile, vigile degli anni 50 diciamo, forse anche prima, chissà. E dentro pelle, e dentro, non so se non si riesce a vedere, ma c'è la pelliccina, è tutta roba vera. No, questi io l'ho avuti, l'ho presi un posto. Eppure è così. C'erano tempi in cui, avete presente i codici miniati, questi libri meravigliosi? Non c'era ancora la stampa, quindi nel 300, prima del 400, la stampa è stata inventata nel secolo XV, quindi nel 400. prima si poteva solo scrivere a mano. E le pagine? Non era carta, quella di questi codici miniati in cui si facevano anche dei bellissimi disegni, anche di grandi maestri. Qualcosa di meraviglioso, averne anche una sola pagina, eh? E infatti li rubano spesso perché hanno molto valore, poi li suddividono in pagine dove c'è qualche fregio più bello, qualche illustrazione, e li vendono. Però forse non tutti sanno che per fare una sola pagina, perché era, come si può dire, carta pecora? Sì, proprio carta pecora si può dire. Quindi questa carta grossa, che non era carta, era fatta con la pelle di una pecora. Questa c'è carta pecora. Sei in carta pecorita. Mi sei tutto in carta pecorita. Insomma, per una sola pagina ci voleva un'intera pelle di pecora. Quindi andava, per fare una pagina di uno di questi manoscritti, di uno di questi codici miniati, bellissimi, scritti a mano, dipinti a mano, ogni pagina, ogni punto, una cosa unica al mondo, ci voleva una pelle di pecora. Quindi tu vedi questi libroni, che vai nei musei, vai nei posti, vai, che so, alla Biblioteca Laurenziana, a Firenze, alla Basilica di San Lorenzo, c'è anche la Biblioteca Laurenziana, bellissima, ovviamente, e vedi questi libroni, vedi magari aperti, ha una pagina bella, e vedi che sono ponderosi, sono grandi, non sono mai libriccini piccoli, no? Pensa quante pecore, un gregge intero ci sta in uno di questi libroni, un gregge, sì, un gregge. Allora andavano sacrificate per la cultura, per tramandare ai posteri le cose che si voleva che non andassero perdute. Quindi queste pergamene, la pergamena, è una pecora, una pagina, una pecora, una pagina, una pecora. Ci voleva un'intera pelle di pecora. Ora, era un grande sacrificio che si faceva. Cioè, a loro, loro si sacrificio di pecore, ecco, voglio dire. Però lì c'era un perché, c'era un motivo. È un motivo molto importante, la cultura che doveva essere tramandata, anche se per lo più era cultura religiosa, di solito. Però, insomma, se noi abbiamo dei libri che risalgono a prima dell'invenzione della stampa, a caratteri mobili, pensata da Gutenberg, intorno alla metà del 400, ma non ricordo bene, meglio evitare di sbagliare. E queste sono cose bellissime, però bisogna saperlo, che la pecora ha dato la sua vita per una pagina. Poi sai, gli levi la pelle alla pecora, la pecora la mangi, insomma, che cosa, la buttava mia via, immagino che ne facesse una cosa, i buoni frati o chi comunque, perché di solito veniva fatta nei conventi questa roba, chi faceva le pergamene perché poi i frati o gli artisti ci scrivessero sopra, però insomma era una bella moria, però c'era un motivo. E ora non possiamo che dire grazie a quelle povere pecore martiri che sono sacrificate perché a noi arrivasse qualcosa che è molto vicino, no, non molto vicino, che è opera d'arte, che ho visto e ho avuto anche la fortuna di poter toccare, cosa che non si può mai fare nei musei, tutta roba sotto vetro, ma da un restauratore che aveva questi, posso toccare, sì. Ho toccato un dipinto, insomma, cioè, come dire, ti arriva l'effluvio del passato, capito? Io poi sono un abile toccatore, no? Io ho toccato tutto quello che ho potuto toccare, quadri di famosissimi pittori. Vabbè, ma niente, mica l'ho sciupato, toccare. Io metto le mani dove si è messo il pennello Raffaello, per esempio. Allora, e così via. Però c'è una bella differenza fra il sacrificio di un gregge intero per fare un libro e il divertimento di ammazzare oggi, nel ventunesimo secolo, il tredicesimo, il quattordicesimo, il ventunesimo secolo, dove tutto va di corsa, dove tutto è cambiato, e c'è ancora questa gente che va in questi poveri boschi che sono diventati dei rifiuti, insomma, dei campi di piombo e di artucce, ammazzare le povere bestioline che passano, che già se ne ammazza parecchie passando con la macchina, questi poveri ricci, questi rospi meravigliosi, tra l'altro, che attraversano la strada, ciac, tutto continuo. Come si fa? Cioè, abbiamo costruito le strade, gli animali non vogliono sapere di strade, animali selvaggi, animali, come dire, selvatici, che stanno nei boschi, che ne sanno loro delle strade? Camminano, magari attraversano la macchina. Cioè, già noi abbiamo distrutto per fare strade, perché a noi servono le strade, non c'è niente di male, ma abbiamo distrutto abbastanza, perché anche noi facciamo parte della natura, quindi anche noi facciamo parte dell'ambiente e le strade ci servono, ovviamente, se no che si fa? Non si ha. Abbiamo le macchine, il progresso. Ma gli animali non lo sanno tutto questo, ti attraversano la strada come se niente fosse, perché non lo sanno, impauriti dai fari. E c'è gente invece, se vede qualche animale che gli attraversa, dice, madonna, lo piglio, fa di tutto per pigliarlo. Se magari poi un animaletto che si può mangiare, figurati te, questo porta a casa, guarda che ho preso. Cioè, ignoranti perché ignorano e ignoranti perché sono maleducate, proprio, maleducate. Vabbè. Insomma, questo è quello che oggi volevo farvi conoscere. Non so se già conoscevate il manifesto da Abraham Villa, però io oggi sono diventato uno dei 122.558 amici. Insomma, ora questo andrebbe, no, forse nel frattempo sono aumentati, perché ora, sai, vanno rinfrescate le pagine. Fa vedere se faccio aggiorna. Se cambia il numero? Non cambia il numero. Ah no, sì, ecco, è cambiato. 122.570, è già aumentato. No, mi sembrava strano. Che via via che parlo, migliaia, centinaia di migliaia di persone si stanno iscrivendo. Perché? Perché ascolta a me, in tutto il mondo, all over the world. che tu vuoi fare? Insomma, è triste pensare che c'è chi soffre e che si diverte a far soffrire. Io capisco chi ha voglia di soffrire, e ci sono, perché anche noi Video Firenze, punto TV, noi abbiamo in mente un programmino che dovrà andare online, registrato però, un breve programma che ci porterà nel mondo del fetish. Scappa a pisciare. Fetish. Scappa. il fetish, che sarebbe una pratica di sadomaso, insomma, no? C'è la padrona, la mistress, che punisce il tapino, di solito un maschio, che vuol farsi punire. Ed è un risvolto molto psichicamente interessante. Cioè lui vuol soffrire e ha bisogno della padrona che lo schiacci, che lo fustighi, che gli faccia tottò sul culetto e così via. Che lui vuol soffrire. Non glielo fa per forza. È lui che glielo richiede. Quindi è un mondo molto interessante che non mi appartiene, ovviamente, né dalla parte di chi picchia, né dalla parte di chi è picchiato, non mi appartiene per niente. Per questo io nutro delle curiosità per i mondi che non mi appartengono. Il mondo gay mi ha suggerito tre canzoni erano scritte proprio pensando al mondo gay: Tommy, Donna più donna e L'elefante gay, una per uomo, una per donna e una per bambini. Ecco, è un mondo lontanissimo da me, che non mi appartiene proprio, non mi apparterrà mai, non c'è verso. Ieri parlavo dell'amore, parlavo, che so, del fare all'amore, si è parlato di sesso, a me appartiene solamente, insomma, l'eterosessualità. Ecco. Per questo la mia curiosità mi portò all'epoca a scrivere canzoni sull'omosessualità. Ed erano molto avanti i suoi tempi. Allora, perché qui fare un programma, diciamo un viaggio nel fetish? No? Perché voglio capire meglio, non tanto la mistress, la padrona, che in fondo lo fa di lavoro, chiaramente, cioè lo fa di lavoro, va a fare spettacoli dove si esibisce, che è una cosa quasi più comica che drammatica, ecco, sbagliamoci. Ma mi intriga molto la psicologia di quello, del masochista, no? Che ama farsi punire, vuole essere punito non si sa di che, ma vuole essere punito. E allora si fa fare tutte queste cose, più lo picchi e meglio è, più contento. E allora avremo la maestra, la mistress, che via via nelle puntate che vi faremo vedere, vi insegnerà, ci insegnerà quali sono i metodi e quali sono forse anche i moventi che portano queste persone a farsi umiliare in quel modo. E probabilmente, di solito sono persone che hanno molto potere nella vita, hanno persone sotto di loro, loro comandano gli altri e hanno bisogno di essere comandati, di avere una padrona loro, perché altrimenti... E poi molto spesso queste persone non concludono il rapporto sessuale. No, gli basta proprio l'umiliazione, già è per loro il massimo. Essendo lontanissimo da questo tipo di mentalità, io sono curioso. Essendo poi qui anche direttore artistico, ho pensato che quando mi è stato offerto di fare questa cosa qui, no, fare io, io. Noi riprendiamo. Mi è sembrato carino di farlo, e quando magari avremo le puntate, penso che le manderemo online subito dopo il mio programma, essendo una cosa, vero? Non può andare in fascia protetta, no? Sapete, dall'altra parte del mondo le vedranno di pomeriggio e mattina. Va bene, così vale. È uguale. No, già dalla prossima settimana penso che potremo cominciare a registrare questo, perché dal vivo no. No, a noi piace la diretta. We like it live. Però, per esempio, abbiamo la Divina Enoteca, come oggi è andata online, subito prima del mio programma, e che è, come dire, è registrata. Ma sono quei programmi brevi che si possono inserire, no? mentre le lunghe dirette che mi piace fare, come questa di oggi, in cui insomma, l'argomento centrale è stato appunto la caccia, e comunque giù, andiamoci giù sodi, no, non nel senso, ora io ovviamente non ho fatto il manifesto anticaccia, ovviamente sai come ha fatto la Brambilla, è un personaggio, è un ministro, quindi ha voce in capitolo, no? Vedo che ci sono arrivati diversi commenti, vediamo i commenti, perché io ho pubblicato sul mio, come bacheca, Facebook, la coscienza degli animali, e dicendo, ho sottoscritto anch'io per l'abolizione della caccia, a diverse persone piace questo elemento. Uno dice idem, come dire, anche questo si è associato. Andate. Non c'erano i commenti, anche commenti negativi? No, per carità, guarda. Quando arriva questo Alessandro Giannetti fa dei commenti che non sono commenti, sono articoli di giornale, capito? Io vorrei, mi piacerebbe tanto che voi, è inutile poi perché a me piacerebbe leggerne qualcuno, ma poi sono lunghissimi, non ha senso, ecco. Alessandro Giannetti, ma chiunque si mettesse a scrivere questi lunghi, lunghi, lunghi commenti alle cose, deve capire che la maggior parte delle persone non li legge tutti, sono troppo lunghi. Beato chi ha il dono della concisione. Cioè, va bene, tu stai 2 ore a parlare di continuo. Sì, sì, ma io sono stato anche 4 ore a parlare di continuo. Non è un problema, ma è un'altra cosa. Io faccio un programma. Ma chi fa un commento su Facebook a un argomento, deve essere breve. Più breve è, o se vuole essere lungo, deve essere, insomma, in una misura abbastanza contenuta, perché altrimenti, guarda, questo io non lo so, Alessandro Giannetti, 1, 2, guarda, 2 commenti, un altro, quando poi vedi, mostra tutto, è un casino, perché vuol dire che ha fatto, guarda, l'ultimo è incredibile, a scrollare un bel po' per arrivare in fondo è impossibile, cioè ognuno è libero di scrivere quello che vuole, no? A me che me ne frega, però sinceramente io poi non te lo leggo nemmeno tutto, io non ci penso nemmeno, vero, chi è quello che scrive lungo? Leggerà qualcun altro, cioè, a me piacerebbe leggerli tutti, sì, cioè, però non è possibile sempre. Figliuoli, siamo arrivati alle 23:16. Io voglio indossare per l'ultima volta stasera il guanto del vigile e fischiare. Alto là! Chi va là? E chiudere qua il programma, anche se con questo guanto sinceramente il mouse non mi viene bene, ma tanto si lascia il fuori onda, e chiudere il programma così. Un programma che ci ha visti nuovamente insieme con una lunga chiacchierata come piace a me, perché specialmente io amo, infatti alla radio non venivo mai interrotto, amo vagare, allargarmi, parlare. dicendo tutto quello che mi viene alla mente. Voglio ricordarvi che comunque tutte queste puntate, oggi 144 o 45, 140, vabbè insomma siamo lì, sono visibili o rivisibili on demand su questo meraviglioso sito. Guarda, lì, lì, da quella parte lì, vedi? Da quella parte c'è tutto on demand, tutto, vedete sempre la mia figurina, sempre la mia figurina, la scelgan loro, la scelgan. E così, il consiglio è anche quello, se qualcuno si è perso le puntate, ditegliene, guarda, qualche cacciatore che magari si incazza, perché tanto io con i discorsi che faccio contro la caccia voglio sempre arrivare a uno scopo, no? Non è parlare per parlare, lo scopo è riuscire a dissuadere qualcuno. Se ogni volta che parlo uno comincia a ragionarci sopra, è una grande vittoria e si risparmia la vita di molti animali, perché un singolo cacciatore nella sua carriera, chiamiamola carriera di cacciatore, sai quante ne ammazza. Quindi io voglio andare, come con Firenze Rizzati. Con Firenze Rizzati noi non vogliamo fare un gruppettino così su Facebook, vabbè, uno fa i suoi commenti, mette la fotografina e via. Noi vogliamo fare. E non dimentichiamo che esiste questo gruppo, che chiunque può iscriversi se vuole, e che fra due venerdì, no, domani è venerdì, ma venerdì quest'altro, 19, we'll be together, noi saremo insieme con quei pochi, perché io so, mi immagino che saranno pochi qui dentro, ma non importa essere di molti, pochi, insomma, pochi, relativamente pochi rispetto al numero degli aderenti al gruppo. Ma saremo quelli migliori e faremo. Lo direte voi che sa a fare. Lo direte voi. Ognuno farà la sua proposta, se ne avrà, se non ce l'avrà, non importa, giudicherà quelle degli altri. E poi? Poi lo so. È la prima volta che fa una cosa del genere. È bello avere delle prime volte. È bello. Come quando fai all'amore e fai una cosa che non hai mai fatto prima e provi una sensazione che non hai mai sentito prima. Per esempio, dici, oh cazzo, oh mamma. Vabbè, per dire, c'è sempre una prima volta, può esserci, insomma, fatto un esempio così, qualsiasi cosa. Quando non ci saranno più prime volte, buona Ugo, la vita è finita. Quindi progetti, esperienze, prime volte e via, fino in fondo. Poi quando finisce davvero, finisce e ci sarà l'ultima delle prime volte, che sarà la morte. Prima ed unica. A domani, Ciao. Sì, 23:21. L'ora. Ciao. Fuori onda. Si lascia in fuori onda. Ah, sì. Molto bene. È stato un incontro meraviglioso. Guarda, io non so come mai, ma anche oggi avevo la mia spada storta qui e non riesco mai a utilizzarla. Parmenino, buononna, ragazzi, vabbè. Andrò alla mistress per fare i suoi giochini. Già, perché no? Vabbè. Oh, dunque, questo si mette lì. Mette via le cosine. Ma che scherzi. Le cosine.
E sto ripiglio. Sai che potrebbe essere utile sto lì. Sì. Quando tu vai fuori di notte, ci può essere qualche malintenzionato, ti fuori il fischietto, tu fischi, quello pensa che tu chiami i poliziotti e scappa. Sì, buona idea. Un fischio la notte. Fin, fra. Cos'ho qui? Cappellino da cacciatore. Questo non è proprio da cacciatore, insomma. Allora, andiamo il fucile. Ma vai. Basta, chiudi.